Arte Libro 2007, l'esperienza artistica come avventura cognitiva. Questo è Pierluigi Sacco.
Quello che a me ha sempre veramente e autenticamente sorpreso, quando si parla del problema del rapporto del pubblico con le esperienze di tipo culturale, è questa strana asimmetria. Se io dicessi, vado a fare un trekking in Tibet, per cui devo camminare per alcune ore in condizioni di scarsità di ossigeno con un ritmo fisicamente molto impegnativo, se qualcuno mi chiedesse, ma ti sei preparato, non so, hai fatto un po' di allenamento per l'alta quota, io dicessi, no, perché? Probabilmente le persone mi guarderebbero e penserebbero, ma forse non ha ben capito cosa sta facendo. Se io anche solo banalmente dovessi farmi un'oretta di corsa, e sto volutamente citando esempi legati all'attività fisica, un'oretta di corsa senza correre da 5 anni, beh, probabilmente forse sarebbe bene che cominciassi da 5, 10, 20 minuti di corsa al massimo. Ma perché allora? Quando io devo entrare alla National Gallery di Washington, in qualunque altro posto, che a tutti gli effetti rappresenta un vero e proprio trekking dal punto di vista della quantità, della complessità, degli stimoli a cui sono di fronte, c'è la pretesa che io entri lì dentro e mi trovi improvvisamente in grado di fare tutto, di capire tutto. Cioè, non si riesce proprio a capire che l'esperienza artistica, l'esperienza culturale, è a tutti gli effetti un'esperienza che richiede una preparazione. Io posso benissimo non farlo, ma mi trovo esattamente nelle condizioni con le quali vado con delle scarpe da sera a fare trekking in montagna. Liberissimo, però poi il risultato non mi può deludere. Da questo punto di vista, poi, ecco, già le società che cominciano a capire questo riflettono questo nei sistemi educativi. Mentre sentivo parlare, per esempio, dell'esperienza di bambini da Bob Wilson, eccetera, pensavo a un'esperienza che a me è capitato personalmente allo Stedelijk ad Amsterdam, una classe di bambini delle scuole elementari nella stanza di Malevich. Ora, il quadrato nero su fondo bianco, quindi, insomma, non è esattamente una delle esperienze più, come dire, parlanti apparentemente. Beh, io non capivo l'olandese, ovviamente, ma mi sono fermato un buon 20 minuti a vedere cosa succedeva in questa sala. Io non so che cosa gli stessero dicendo le bravissime animatrici che conducevano questa classe, ma io vi assicuro che avevo di fronte a me dei bambini ipnotizzati, letteralmente ipnotizzati dal quadrato nero su fondo bianco. E la capacità di attenzione dei bambini, da questo punto di vista, non è qualcosa che possiamo dare per scontati. Io ricordo ancora un'esperienza divertentissima, meravigliosa, che mi capitò una volta, nella quale qualche biennale fa ero con il curatore del padiglione ungherese alla biennale, eravamo alla Fondazione Sandretto a Torino, dovevamo fare una presentazione del padiglione, eravamo lì la mattina, c'era una scolaresca che passava di bambini delle scuole elementari, ho detto, beh, facciamo un esperimento, proviamo a presentare questo padiglione ai bambini delle scuole elementari. Beh, vi assicuro che è stata un'esperienza bellissima ma traumatica, perché voi immaginate una scultura concettuale presentata dai bambini di 5 anni, cioè dopo 10 minuti noi ovviamente siamo, come dire, ci siamo ritirati in buon ordine. Tutto questo per spiegare che appunto non sono cose né facili né scontate, ma sono cose necessarie. Cioè, nella misura in cui io acquisto tutta una serie, come dire, di abilità cognitive che sono connesse alla mia capacità di rapportarmi con un testo, di rapportarmi con un sistema di significati che mi dice tanto più quanto io sono in grado di interrogarlo, allora effettivamente la nostra idea di come si possa anche, come dire, definire una politica culturale cambia completamente. L'Istituto di Psicologia del CNR, in cui in particolare in una ricerca diretta da Francesco Antinucci, ha provato a misurare letteralmente il tempo medio di permanenza degli spettatori di fronte ad alcune delle sale centrali dei Musei Vaticani che contengono soltanto capolavori di altissimo livello. E poi, alla fine, appunto, facendo delle brevi interviste, cercando di capire dal pubblico che cosa avevano visto, cosa si ricordavano, eccetera, eccetera. Bene, il tempo medio di permanenza degli spettatori di fronte a opere che, come dire, se fossero da solo in una sala basterebbero, è mediamente di un secondo. questi stessi spettatori, interrogati alla fine su cosa avevano visto, non erano nella stragrande maggioranza dei casi neanche di ricordare, in grado di ricordare neanche chi fosse l'autore dell'opera, men che meno che cosa ci fosse dentro. In altre parole, siamo di fronte ad una situazione nella quale io più o meno passo all'interno di una biblioteca e guardo le costole dei libri, perché da un punto di vista proprio del senso dell'esperienza siamo in una situazione del genere. E allora perché si fa? Beh, questo è proprio l'esempio classico del paradosso di cui chiamavo prima. Questo è l'esempio del trekking fatto con le scarpe da sera. Certo, io posso andare in questi posti, posso dire di esserci stato. Perché mi dovrebbe servire dire di esserci stato? E beh, questo è un discorso abbastanza sottile. Qui potremmo fare tanti esempi, ma non c'è tempo. Il concetto di aura, che noi abbiamo in qualche modo evocato varie volte oggi, in realtà si è fortemente trasformato, e si è fortemente trasformato attraverso il processo di massiccia mediatizzazione della nostra società. Per cui oggi, in realtà, l'aura non è più determinata dalla presenza. Presenza di cosa? Ecco, di fronte a una riproduzione bellissima, come dire, la presenza c'è. Quindi, dal punto di vista di Benjamin, invece, questa presenza assolutamente non c'è. Ma il punto è che ciò che è presenza oggi non è il fatto che l'opera sia fisicamente presente oppure no, ma il fatto che quest'opera esista in un altro contesto. Per esempio, esista attraverso il canale di mediatizzazione che rende quest'opera una presenza, come dire, vivente per un certo tipo di spettatore. Noi non ci rendiamo conto del fatto che molto di quello che noi classifichiamo come consumo culturale o esperienza culturale è più o meno VIP watching. Cioè è la stessa cosa di, che ne so, andare, sono provocatorio, di andare al Billionaire perché quella sera c'è Naomi Campbell. Io vado in un determinato posto perché quel determinato tipo di opera, come dire, trasmette tutta una serie di valenze identitarie fortemente auratiche. Non a caso io devo fotografarla, non perché manchino nel bookshop ottime riproduzioni, ma perché deve avere le prove che sono stato a X centimetri da quel tipo di presenza. Allora capite che nella stragrande maggioranza, per esempio nel caso dei Musei Vaticani, qual è, come dire, il flusso? Il flusso è naturalmente verso la Cappella Sistina, e la Cappella Sistina, che a prescindere da qualunque altra cosa, è auratica e quindi comporta. Capite allora, da questo punto di vista, il problema qual è? Il problema è che noi nella stragrande maggioranza dei casi diamo contenuto e valore di esperienza a cose che non la hanno, o quantomeno scambiamo per esperienza cose che non lo sono. La conseguenza immediata di questa è naturalmente il fatto che quando ci troviamo di fronte a delle opportunità di esperienza che potrebbero, come dire, farci fare un percorso, arricchirci, eccetera, eccetera, non siamo in grado di riconoscerle e non le cogliamo. In altre parole, il vero problema è questo. Le esperienze, da un punto di vista cognitivo, sono costose. Se io sono disposto a pagare questo costo, se io sono in grado di, come dire, effettuare quel dispendio che occorre letteralmente per modificare la forma del mio cervello e per entrare in interazione con quello che l'opera in quel momento mi chiede, perché è l'opera che chiede a me, non sono io che chiedo all'opera, è l'opera che è esigente, allora quest'opera mi parla. Il problema però è che fare questo non soltanto è costoso, ma è fortemente connesso a dei meccanismi di influenza sociale. In un contesto nel quale la stragrande maggioranza delle persone è portata ad effettuare questo dispendio, cioè letteralmente a pagare il costo cognitivo per avere accesso a un'esperienza, allora nel momento in cui io non lo faccio, anche se inizialmente fossi poco motivato, sono emarginato e quindi, come dire, mi sforzo, lo faccio, perché altrimenti sono escluso dal contesto. Ma se al contrario io vivo in una società che penalizza fortemente chi fa questo tipo di esperienze, nel senso che comincio a fare con i miei amici un discorso minimamente strutturato e la risposta è quanto sei noioso e basta, e dai, siamo stanchi, parliamo di cose più simpatiche, più leggere, è chiaro che dopo un po', anche se io fossi fortemente motivato, finché il mio contesto di interazione sociale resta quello, magari io addirittura diminuisco la mia propensione a fare questo. Tutto questo lo dico perché noi oggi notiamo delle marcatissime differenze negli stili di consumo culturale da una società all'altra, da un paese all'altro, che dipendono chiaramente dai meccanismi di influenza sociale. Per esempio, il numero di persone che in certe società leggono un quotidiano è triplo rispetto a quelle di altre. L'esperienza di lettura di un quotidiano contiene degli elementi del tutto, come dire, assimilabili a quelle di tante altre forme di esperienza culturale. Però Questo ci deve preoccupare su vari piani. Preoccupare, insomma, ci preoccupa nella misura in cui riteniamo che lo sviluppo umano, la fioritura umana sia, come dire, la parte di una buona vita e che permetta alle persone in un modo o nell'altro, naturalmente, di usare meglio il loro tempo. Quello che ci deve preoccupare è che questa propensione ad avere o meno accesso a certi tipi di esperienze modifica letteralmente la dimensione del nostro mondo. Una persona che ha una grande capacità, come dire, di entrare in relazione con determinate esperienze perché è abituato a pagare questi costi, ha di fronte ai suoi occhi un menù di possibilità gigantesco. Può decidere di ascoltare, se vuole, il canto gregoriano, come la techno music, come tutto quello che vuole lui. Ma se io ho uno spazio di attenzione che, superati i 2 minuti e mezzo, cade perché non sono abituato a concentrarmi, posso ascoltare, per rimanere alla musica, soltanto composizioni che durano 2 minuti e mezzo, e probabilmente neanche tutte. Il mio mondo è letteralmente più piccolo. Il problema è che più è piccolo il mio mondo, più è facile per me annoiarmi, più è facile per me essere manipolato, più è facile per me entrare in tutta una serie di forme di dissonanza cognitiva e comportamentale che hanno degli effetti anche gravi su di me. Questo soprattutto in una società come la nostra, nella quale l'accesso alle esperienze e gli stimoli ha, come dire, una latitudine e una profondità che non hanno praticamente paragoni nella storia umana. Concludo con un ultimo aspetto, quindi vi do più che altro, come dire, dei punti aperti di riflessione, proprio perché questi sono temi che in qualche modo diventano premesse a un ragionamento sulle politiche culturali e su come riuscire a costruire delle società nelle quali la cittadinanza attiva nella conoscenza, nella cultura, diventino, come dire, un dato normale. Noi stiamo assistendo sotto i nostri occhi, da questo punto di vista, a una vera e propria rivoluzione. Tutto il discorso che noi abbiamo fatto finora sull'artista, il produttore, lo spettatore, il fruitore, è in realtà largamente superato da quello che sta accadendo. Cioè, noi ci troviamo di fronte sempre di più a delle vere e proprie comunità di pratica nelle quali produrre e fruire sono semplicemente due facce della stessa medaglia. Facciamo gli esempi, come dire, dove stanno nascendo sotto i nostri occhi. Oggi ci sono comunità, che ne so, come Flickr, nel quale ci sono persone che fanno fotografie con la loro bella macchina digitale e poi le postano su un sito. Queste persone sono quelli che guardano le fotografie degli altri, sono quelle che fanno loro le fotografie. Il saper guardare le fotografie degli altri, relazionarsi alle fotografie degli altri, dipende molto anche da come io faccio le fotografie, da quelli che sono gli interessi che io sviluppo nella mia pratica quotidiana di produttore. I ruoli sono completamente intercambiabili. In un determinato momento io produco e mi offro, nell'altro momento io guardo quello che fanno gli altri, commento e interagisco. Nessuno fa ormai più, da questo punto di vista, all'interno di queste comunità, una distinzione concettuale tra i due aspetti. L'aspetto fondamentale è che per far parte di questo tipo di mondo, appunto, bisogna avere determinati tipi di abilità. E allora il punto è, ancora una volta, ci sono contesti sociali che favoriscono questo accesso, favoriscono questa cittadinanza, mettono per esempio le generazioni più giovani in condizioni, come dire, socialmente in condizioni di essere più capaci di intervenire, di essere protagonisti, e ci sono contesti che lo fanno meno. Noi, in questo momento, in Italia, soffriamo di un fortissimo limite dal punto di vista strategico nel non capire quanto sia importante tutto questo. E nel non capire quanto questo sia importante non solo per dare alle persone accesso ad una buona vita a tutti gli effetti, a un ampliamento del menù delle possibilità, ma di dargli accesso a delle opportunità che poi sono anche opportunità economiche, professionali, sono quello che in un certo senso condizionerà lo sviluppo competitivo di paesi ad economia avanzata come il nostro. Non è che in Italia non si siano fatte delle esperienze interessanti. Per esempio, la provincia autonoma di Bolzano negli ultimi anni ha sviluppato un menù straordinario di sperimentazioni sulla capacità di costruire nuovi pubblici per forme di consumo culturale sempre più complesse e articolate, letteralmente mettendo le persone in condizioni di fare un percorso. Per esempio, c'è un progetto che si chiama Incontri Reali, che consiste in un percorso di visita a un unico quadro. Il punto è che però quest'unico quadro, un incontro reale, non il flash mentre passo con un secondo di attenzione, arriva alla fine di un percorso nel quale io ricevo tutta una serie di informazioni e di stimoli che mi mettono in condizione di arrivare a quell'incontro preparato, di conoscere la persona con cui vado a parlare invece di vedermela presentare che spunta da un angolo senza sapere neanche chi è. La qualità dell'esperienza è, come potete immaginare, drammaticamente diversa. non soltanto le persone si ritrovano, ma sviluppano un entusiasmo. Dal punto di vista dei risultati di una rilevazione che è stata fatta sulla popolazione residente della provincia autonoma di Bolzano a seguito di alcuni anni di questo tipo di politiche, è che il tasso di gradimento, di consenso per questo tipo di politiche superava l'80% e investiva anche persone che non erano fruitori e che dicevano: sono contento che nella mia città ci siano più possibilità, per me se un giorno vorrò, ma per esempio per i miei figli. Cioè, questo modo di ragionare produce risultati perché, come dire, risponde a una domanda implicita che c'è anche se spesso non si manifesta. Quindi il pragmatismo di chi dice ma è inutile occuparsi di queste cose perché ben altre sono le nostre priorità e perché comunque gli effetti si vedrebbero nel lunghissimo termine, dice questo senza sapere di cosa sta parlando.